Partiamo oggi con questo incontro, speriamo sia fruttuoso, e partiamo con una lettura, non ho ricopiato perché l'ho trovata oggi mentre continuavo a prepararmi, ma credo che possa essere utile, da un personaggio o di un personaggio di cui probabilmente avete sentito almeno il nome, Romano Guardini,
sì.
È stato filosofo, teologo, pensatore, asceta, e un uomo che merita di essere letto per ogni cosa che ha scritto. Ha scritto biblioteche intere, ha scritto su tutto, però ha scritto sempre con granus salis, è stato bravissimo, e con una profondità mi pare importante, no, non pare a me, pare a molte persone molto più capaci. Volevo leggere un piccolo passo di questo libro che lui aveva scritto, intitolato La Sapienza dei Salmi, cioè La Sapienza del Salterio. È una introduzione ad alcuni salmi scelti, ma l'introduzione a tutto il Salterio ci immette in questo incontro. Forse può essere utile, prima di entrare nel Salterio e dirci un po' di cose, ascoltare questa voce autorevole. Leggo. Nella storia dell'Antico Testamento è avvenuto qualcosa che si è impresso profondamente nella memoria di questo popolo, che è diventato anzi la forma fondamentale entro la quale egli ha compreso la sua esistenza. Si tratta del lungo esodo dall'Egitto, dal paese in cui i miti e i misteri si sono sviluppati nel modo più impressionante, fino alla terra promessa. Guidato dalla presenza personale del Dio vivente, attraverso la solitudine del deserto, egli giunse nella terra promessa. Questo è il simbolo dell'esistenza dell'uomo dell'Antico Testamento. Due punti, l'uomo in cammino. È di questo essere in cammino che parlano i Salmi. Perciò in essi si manifestano tutte le forze e le esperienze che commuovono questi uomini, le loro gioie, le loro pene, le loro angosce, le loro passioni. Ma tutto viene portato dinanzi a Dio, non in modo dionisiaco, in un consenso totale all'esistenza, non come se si dicesse vivi. Quanto più intensamente e ardentemente tu lo farai, tanto meglio sarà. Non viene detto neppure anche l'odio e la vendetta. L'esecrazione e la maledizione fanno parte della vita e sono pertanto cosa buona. Ma vi si dice al contrario, l'uomo è fatto così, pieno di desideri terreni, affamato di vita, pieno di passioni di ogni genere, di odio e di vendetta, ma egli rimane comunque vicino a Dio. E forse come introduzione ci può aiutare. Ciò che troviamo nei Salmi non è sempre cosa positiva. L'odio che a volte ne viene espresso, le maledizioni, le imprecazioni, augurare al nemico, non è, ci dice Guardini, cosa buona in sé, ma è cosa buona il fatto che questo uomo, anche nel momento in cui si allontana, anche nel momento in cui sbaglia, si sente vicino a Dio. Perciò parla a Dio e parla con Dio in questo dialogo dei Salmi, anche quando la passione, la gioia, l'odio, il rancore verso qualcuno domina la sua vita. E allora forse è già un inizio di qualcosa di questo itinerario. Ci ha detto Guardini, l'essere dell'uomo nell'Antico Testamento è l'uomo in cammino. Per questo cerchiamo di fare nel Salterio un piccolo itinerario esistenziale, cioè guardare il Salterio non come un insieme di salmi tutti diversi, che non c'è né capo né coda, noi poi siamo abituati a leggerli durante la liturgia delle ore, anche questo su cui dobbiamo riflettere, e li leggiamo tutti separati l'uno dall'altro. Difficilmente ci capita di avere una lezione continua del Salterio, cioè leggerlo dal primo all'ultimo, o ancora di più leggere i vari libri, i libri che sono presenti nel Salterio, e andiamo a vedere, e vedere qual è l'itinerario che il Salterio fa fare. Un'altra cosa importante da dire previa: sappiamo bene che il Salterio è composto da salmi molto diversi tra loro, scritti in epoche molto diverse e con mentalità diverse. Il Salterio è una piccola Bibbia in sintesi, è una Bibbia in pillole. Come la Bibbia ha una struttura che deve essere conosciuta perché si possa entrare almeno un po' di più, anche se i libri sono diversi, il periodo di composizione è diverso e a volte frammentato e frantumato, anche il Salterio ha questa ricchezza, ma anche questi pericoli. Cioè leggere i salmi uno separato all'altro e dire questo mi piace di più, questo mi piace di meno. Il salmo "Il Signore è il mio pastore", che bello, mi dà tanta gioia. Il salmo 108 è un po' di meno. Quello sarebbe meglio non leggerlo, e questo dobbiamo dircelo. Sapete che dopo il Concilio Vaticano II si è cercato di mettere tutti i salmi nella liturgia delle ore, ma non ci sono tutti. Per esempio il 108 non c'è. Anche dei salmi che noi leggiamo, alcune parti un po' violente sono state eliminate. Solo i monaci leggono tutto il Salterio, anche i salmi che noi non leggiamo, e anche gli ordini, gli ordini di vita attiva non leggono tutti i salmi, ma c'è il salmo, questo famoso 108 eliminato, e eliminate alcune frasi. Perché si è fatto questo? Non perché si vuole nascondere, ma perché si è passati dal non capire niente dei salmi, perché si leggevano in latino, quindi e solo gli ordini religiosi leggevano, sappiamo, e il popolo non leggeva, non si leggeva la Bibbia tutta intera, ma si leggevano spesso piccoli florilegi biblici, ancora di più per i salmi. Perciò siamo passati col Concilio da un momento in cui non si leggeva niente il Salterio, i salmi li si sentiva durante la messa ma in latino e quindi non si capiva, ad offrire il Salterio in italiano. Ma come spesso capita, soprattutto quando si fa una rivoluzione e un dono di questo genere, si ha sempre paura che poi ci si perda in quei salmi più complessi. Adesso che si legge magari ci si scandalizza appunto del salmo più difficile di quella parte, e allora c'è stato questo periodo, chissà che non arrivi il periodo in cui ci venga consegnato tutto il Salterio tout court, senza tagli, perché la necessità è quella che noi dobbiamo cercare di entrare in questo Salterio e capire. Ecco perché ho iniziato con questa frase di Guardini, che ci aiuta a dire: anche le cose che ci scandalizzano fanno parte dell'uomo, non sono cosa positiva, ma sono dentro la scrittura e dentro il Salterio, perché fanno parte di noi, pienamente di noi. E Dio in francese non direbbe puzzi buzzi, vero? In francese puro, che schifo, non dice questo di noi, ma quelle cose fanno parte addirittura di questo libro biblico. Allora entriamo un po' e poi proviamo a muoverci all'interno del Salterio. Prima cosa, ecco, questo è un paio di immagini, questo che ricordo, sì, i monaci, questi grandi lezionari enormi che venivano inseriti spesso in mezzo al coro, e quindi non, questo ci dobbiamo ricordare, non esisteva il breviario, ogni monaco aveva il breviario, ma c'erano questi grandi lezionari posti al centro, esatto, posti al centro dove tutti leggevano. Questo lo diciamo perché adesso questo non è... c'è la musica, brava Piera, oltretutto c'è la musica che serviva per intonare, e questo noi questo ce lo dobbiamo tenere presente. Come? Sì, ma dobbiamo tenere presente, sì, gregoriano, la musica, questo adesso non è una pagina salmica, però vale comunque, ma dobbiamo ricordare che i salmi sono passati attraverso il canto, e il gregoriano serviva per cantare. Quando si canta, quando si va a messa e si sente alleluia, alleluia.
Noi cantiamo sempre.
È come se io venissi qua e vi dicessi: cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. È una canzone, cantala. Se poi sei stonato, non nominarla, ti intitolo e basta, ma non dire. È come dire, buon compleanno, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. e c'è lo funerale. Lo sto dicendo perché il Salterio ci ha trasmesso il desiderio di cantare per Dio, a volte anche per noi, cioè di dirci i toni salmici. Avete notato che nel foglietto della messa, ad esempio, da qualche anno c'è sempre almeno un ritornello. Ecco, la scuola della parola ci deve servire anche a questo, cioè nella nostra celebrazione, se oggi il Salterio ci dice qualcosa della nostra vita, dobbiamo avere rispetto per chi ha scritto il Salterio, per chi l'ha musicato, e appunto già la parola Salterio, lo vedremo subito, ci dice del canto. E oltretutto Piera ci diceva del gregoriano, che può piacere, può non piacere, ma è stato
liturgico.
Sì, ma oltretutto sappiamo che è stato qualcosa che per secoli ha trasmesso. Ancora oggi abbiamo dei canti gregoriani che eseguiamo.
Altro, io ho un testo dove dice il canto dei salmi. Cantiamo il salmo, questo è molto bello.
Sì, sì, ma no, proprio perché il salmo deve essere cantato, questo. E questa è un'altra immagine, come vedete. Sì. Oh, dove sono andato? Eccolo qua. Il Salterio, quindi la parola Salterio ha due significati. Il primo è uno strumento musicale a corde, la cui origine risale almeno al 300 avanti Cristo. Ci sono molte varianti di questo strumento, stante la sua datazione e diffusione in tutto il mondo. Generalmente viene suonato percuotendo le corde, o percuotendo o strofinando, logicamente, con bacchette di legno duro. Si tratta di uno strumento sufficientemente piccolo da essere portatile, quindi molto utilizzato anche per accompagnare il canto. Questa è una delle immagini, una sorta di piccola arpa, di arpa, che adesso voi qua vedete che ha moltissime corde, ma questo è lo strumento più evoluto. Logicamente nell'epoca antica aveva 4, 6 corde, 8 corde, e serviva appunto per accompagnare i canti, e questo strumento si chiamava il salterio. Perciò la parola salterio deriva dallo strumento che veniva utilizzato. Salterio non vuol dire insieme di salmi. Salmi è un'altra parola. Salterio la proprio deriva da questo strumento musicale. Come vedete, questa immagine di Foggia, Re Davide, Foggia un po' rinascimentale, non so se anche barocca, ma comunque un po' esagerata. Davide con uno strumento che non era appunto, come vedete, il salterio, ma è un'arpa moderna, ma
dell'epoca.
Certo, certo, come ogni pittore deve dire qualcosa ai propri contemporanei, e lo dice attraverso le immagini. Questa invece forse può essere un pochino più vicina all'originale, cioè il re Davide appunto col salterio, con quella, si dice che suonava la cetra, ma suonava questo tipo di cetra, cioè questo piccolo strumento che veniva o pizzicato o battuto. Bene. Oggi che c'è? C'è qualcosa che non... Ok, salterio. Allora, il salterio come libro, questo per iniziare, se voi guardate le nostre Bibbie, se qualcuno di voi l'ha, ma poi ho a casa, noterete che i libri sapienziali non iniziano col Salterio, ma iniziano col libro di Giobbe, nella nostra Bibbia. Dico sbagliato? No, dico giusto. Perché questa è la scansione della Bibbia greca, ricordate già dal primo anno, questo avevamo detto, della Bibbia, la famosa Bibbia dei 70, che inizia con Giobbe. Invece la Bibbia ebraica, ricorderete, per chi c'era e per chi non c'era lo diciamo, è divisa in tre parti la Bibbia ebraica: Torah, Nevim, Ketuvim, cioè Torah, la legge, l'insegnamento, i profeti e gli scritti. Tutto ciò che non è Torah e profeti va nei Ketuvim, che è una sacca, un deposito in cui sono stati messi tutti gli altri scritti. Il primo dei Ketuvim, cioè degli scritti, quelli che noi chiamiamo sapienziali, ma non solo, dei Ketuvim, è proprio il Salterio nella Bibbia ebraica. Perciò il Salterio è proprio la porta dei sapienziali, la porta degli scritti. Vedremo quanto questo è importante nel leggere il Salmo 1. Secondo punto, perché scrivo preghiera autentica del popolo? Perché non è una preghiera imposta. cioè non era una preghiera pensata da chissà quale elite o pensata dai capi e imposta al popolo, ma in genere l'esatto contrario, cioè erano le preghiere o del popolo o di chi del popolo aveva certamente un pochino più di cultura, che iniziano ad entrare all'interno della tradizione ed iniziano a diventare patrimonio comune. Perciò questa è una cosa, non per fare troppo lo spirituale, perché non lo sono e non riesco neanche a esserlo, però questa potrebbe essere una cosa utile: iniziare a pensare noi stessi a scrivere un salmo della nostra vita. Il salterio è nato come preghiera di questa comunità che scrive il proprio salmo. E come oggi tra di noi c'è chi è più incavolato, c'è chi è deluso, c'è chi è stanco, c'è chi è gioioso, c'è chi è molto più preso e innamorato di Dio, all'interno di tutte queste sfaccettature e molte altre, pensate se ognuno di noi presente scrivesse ora il salmo della propria vita in questo momento e li mettessimo insieme e ce li distribuissimo, sarebbe questo il salterio. E il salterio nasce appunto proprio in questo modo, cioè come preghiera autentica del popolo. Il popolo che prega, e prega per il re, prega per la propria vita, prega contro i propri nemici, prega per la guerra, prega la lode a Dio perché si sente bene o perché si sente male, eccetera. Il salterio è uno zibaldone, un canovaccio o è un libro strutturato? Cioè è un insieme, un accorpamento, un affastellamento di salmi che non hanno né capo né coda, oppure è solamente l'inizio di alcuni salmi per poi inventare pezzi nuovi, oppure è un libro strutturato? Secondo voi è un libro strutturato, certamente strutturato, ha varie strutture, eh? Io ne presento solo una, perché il salterio è un mondo a sé nella scrittura, è proprio un mondo da esplorare. E credo che questo l'avevamo pensato, questo incontro sul salterio, anche se magari ci fa perdere tra virgolette un po' il ritmo degli ultimi che ci erano molto vicini. Pensate, quello della sofferenza, quello della sessualità sembravano proprio nostri, totalmente nostri. Anche il prossimo sarà abbastanza vicino a noi, è quello sulla sofferenza, pensate, ma questo deve servirci quasi come pausa. Oltretutto l'abbiamo pensato per entrare nella Quaresima, l'abbiamo posizionato in questo momento perché sia aiuto per vivere questi 40 giorni di Quaresima, quindi che sia anche accompagnamento del momento liturgico. E allora guardate l'ultimo punto: la liturgia delle ore è uguale al salterio? No, abbiamo detto che mancano alcune cose. Perciò, facendo la scuola della parola, è possibile accostarsi a quei salmi. Il salmo che vi piace di più in assoluto, che recitate nel vespro, nelle lodi, nella compieta, non so, andate a guardare nella scrittura se è completamente riportato nel nostro breviario. Ci deve aiutare questo, eh? Non è che vi sto dicendo scoprite i segreti, ce l'abbiamo la Bibbia, ci è stata consegnata. Ma nella liturgia delle ore, appunto, sono stati fatti questi tagli, che possono essere discutibili come volete, però sono stati fatti questi tagli. Ma è utile andare a prendere dalla fonte. È come quando, arrivo subito, faccio un ulteriore passaggio. È come quando capita che qualcuno di voi, con qualcuno di voi di questo ne ho parlato, legge, ascolta il Vangelo della domenica e guardando i numeretti dei riferimenti dice mancano dei versetti, perché manca un versetto qua, due versetti là, una posizione lì, perché li toglie? Ecco, se viene questa domanda è l'inizio della conoscenza. Sapete, Aristotele diceva sempre questo: la curiosità e la meraviglia sono le fonti per conoscere, per diventare sapienti, il motore per diventare sapienti. Allora forse bisogna farlo, quando vi incuriosisce andate a guardare e provate a vedere, e capirete probabilmente anche perché chi ha redatto i libri liturgici ha scelto di fare quel taglio o quella scelta. Prego.
Devo dire che a volte anche la traduzione di...
Sì, sì.
Io quando ne pregavo li ho stritolati nel nome del Signore, dicevo, ma non è possibile.
Quelli nuovi o quelli vecchi?
No, quelli...
Ah, quelli vecchi. Ah.
Mamma mia, adesso è scritto, li ho sconfitti nel nome del Signore, e già...
oppure c'è già la lingua calata.
Sì, sì, ma questo delle traduzioni ce lo siamo detti varie volte, ma ha fatto bene a ribadirlo. È sempre un problema tradurre. Riportare questo, sapete, no? Tradurre è come tradire, è sempre così. È meglio dirlo nella lingua originale. Bisognerebbe fare come hanno fatto i monaci, i frati di Dossetti, di Giuseppe Dossetti, che non ricordo come si chiama, questi della, aspettate, della piccola famiglia dell'Annunziata. Loro studiano l'ebraico e il greco perché durante la liturgia delle ore recitano i salmi in ebraico e in greco. Quindi tutta la liturgia è dai testi originali. Però noi adesso, questo è bello, però è bello almeno come profezia, cioè ritornare all'origine per cercare di capire. È come se noi, non so se si usa, forse da queste parti non si usa, ascoltare le commedie dialettali in sardo, no? Sì, si usano. E in algherese, noi a Oristano le ascoltiamo quelle di, come si chiama? Di Garau, esatto, di Antonio Garau, che è famoso per tutto il Campidano. Voi immaginatevi se qualcuno dice facciamo la commedia di Antonio Garau che in campidanese la traduco in italiano. Non si capisce niente, non si capirà nulla, è normalissimo, no? Ecco, diremmo questo paradosso forse può essere un po' anche il nostro cruccio. Teresina di Lisieux diceva, se fosse Santa Teresina del Bambino Gesù, diceva: se fossi nato uomo mi sarei fatto sacerdote per imparare il greco e l'ebraico, per sapere come Dio si è rivelato a noi. Teresina di Lisieux, eh? Quindi questo lo dico perché ha sollevato il problema della traduzione, e anche nei Vangeli questo problema è continuo. Lo sentite la nuova traduzione, dite: ma questa parola non era così, perché l'hanno messa? Però questo ci aiuta, eh? Una delle cose che si fa sempre nelle scuole bibliche è quella di chiedere a chi partecipa, quando studia un testo, di studiarlo almeno in due Bibbie diverse, cioè in due traduzioni diverse, perché guardando le due traduzioni dirà: come? Qua dice una cosa e qua ne dice un'altra. Allora mi incuriosisco, perché dice così? Chi dei due ha tradotto meglio? Perché ci sono sempre due tensioni nella traduzione. Una è quella di essere fedeli alla lettera, quindi quello usa un'espressione e io la ribadisco, e io la ripeto, la trasformo in italiano, come fa Google Traduttore. Avete mai lavorato con Google Traduttore, no? Voi scrivete una frase, perché lui traduce parola per parola, non guarda l'espressione intera. Mentre, chi è addentro alle lettere sa bene questo, l'altra tensione è quella di cercare di renderlo nel modo più comprensibile possibile. E allora spesso si traduce proprio in modo completamente diverso, perché lo si attualizza. Qualcuno di voi forse ha questa Bibbia in lingua corrente.
Stavo dicendo proprio quello.
Loro sì. hanno avuto questa particolarità interessante, eh? Cioè non hanno voluto tradurre parola per parola per evitare che fosse una traduzione meccanica, hanno fatto una traduzione che si chiama dinamica, ma spesso questa traduzione dinamica è troppo nella nostra lingua. E quindi ci sembra che non sia vera, cioè ci sembra una parafrasi, ma non è una parafrasi, si è solo cercato di avere un criterio, e i criteri, quelli fondamentali, sono due: lettera o senso. Però ogni volta che si traduce si tradisce. Questo
il problema, scusa, è che tante volte che la traduzione è che qualche copista qualche volta anche poi è giusto.
Sì, 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 è vero. È vero. Questo però c'è anche nella Bibbia di Gerusalemme. Questo è bravo Tottino che ha detto questo, perché poi è sempre una di quelle cose, appunto, che si dice: chissà quanto ci ha aggiunto. Mio babbo mi diceva sempre: chissà quanto nel Medioevo ne hanno aggiunto. Sì, certamente i copisti, un po' per religiosità, un po' perché quei problemi che si chiamano normali, tecnici, cioè il copista la sera era stanco, non c'era la luce al neon, c'era la lampadina, e quando copia da un altro che ha scritto, che non sempre scriveva benissimo, perché a sua volta si era stancato, aveva bevuto un bicchiere di vino in più, perciò la scrittura era andata. E questo lo si dice per tutti i testi, anche quando si parla della critica testuale di Omero, di tutti i testi, il problema è sempre lo stesso. Però che cosa è stato fatto, e questo i biblisti lo fanno, a noi ci fanno una cappa tanta quando studiamo, è uno dei primi esami che si fa, cioè l'esame di critica testuale. tu devi prendere i testi antichi e verificare uno dei criteri. Sono cose magari che vi incuriosiscono, ma per i salmi sono molto utili, perché poi dobbiamo guardare l'apparato dei salmi, che è molto cospicuo, è molto abbondante rispetto agli altri libri. Per esempio, uno dei criteri fondamentali è quando trovi due parole diverse, stesso versetto, due parole diverse nei testi antichi, devi decidere qual è la lezione più difficile, quella che si chiama la lezione difficilior. Perché in genere chi copiava voleva semplificare, vuole sempre semplificare chi copia, non capisce, si mette il problema e dice: ma forse questa parola, se io la copio, non la capiranno, ne copio un sinonimo più semplice, un sinonimo che non scandalizza, un sinonimo che non mette paura, un sinonimo che si possa capire immediatamente. Invece, che cosa avviene? Si prende la lezione più difficile, e le nostre Bibbie, quelle in ebraico, in greco, sono... lavorano dalla critica testuale e si cercano tutti i testi più antichi. Una delle cose sconvolgenti che è stata fatta è dopo la scoperta di Qumran, degli scritti del Mar Morto, che sono scritti dal secondo secolo avanti Cristo al primo secolo dopo Cristo. In 300 anni si è andato a guardare tutte quelle lezioni e si sono guardate se le traduzioni che noi avevamo, compresa la Vulgata e comprese altre traduzioni antiche ma posteriori a Gesù, fossero attendibili. E si fa questa carrellata archeologica sui testi antichi per verificare se ci sono parole aggiunte, modificate, e ce ne sono. Tanto che se voi guardate i salmi, e come vi dicevo, guardate l'apparato critico, ho preso il primo a caso, Salmo 50, versetto 23, dice, la traduzione è: chi cammina per la retta via. La Bibbia di Gerusalemme, quella in francese, traduce l'uomo retto, letteralmente il perfetto di cammino, mentre il TM, cioè il testo masorettico, il testo ebraico masorettico, ha posto il cammino. Guardate le differenze che ci sono. Ma chi fa una buona Bibbia come la Bibbia di Gerusalemme, tutti i problemi principali ve li mette in nota, non vengono nascosti. È una cosa di correttezza, non li può mettere tutti i problemi. Voi pensate che all'interno degli studi del Salterio, per ogni salmo ci sono pagine e pagine di correzioni e di termini aggiunti, tolti, modificati, cambiati. Quindi la Bibbia di Gerusalemme però vi segna dove stanno i problemi. Per chi frequenta una scuola della parola, una scuola biblica, questa parte deve essere guardata, almeno osservata. Guardatela sempre, soprattutto per il Salterio, perché per il Salterio non si danno indicazioni geografiche come nell'Esodo, dove spiega cose di archeologia. Qua nel Salterio vi dice: guarda che c'è sul testo qualcosa di difficile. Facciamo un esempio subito pratico, se non avete mai pensato a questo. Salmo 22, mio Dio, perché mi ha abbandonato? C'è una cosa che io ero ragazzo e mi ha sempre... Vediamo se c'è ancora. Nella traduzione vecchia c'era, qua non ho guardato se c'è. Qualcuno di voi ha la Bibbia di Gerusalemme vecchia o...
Sì, io
la vecchia. È la vecchia questa, sì, è la vecchia. Ok. Sotto c'è scritto... Allora, 22:17, leggo il versetto del Salmo. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, hanno forato le mie mani e i miei piedi. Bibbia di Gerusalemme segna sotto nell'apparato critico: hanno forato, quindi c'è un problema. Lo ha segnato, ce lo sta dicendo. Forato, cosa dice? Con la Vulgata, cioè col testo latino, si scrive hanno forato. Chi sceglie di redigere il testo italiano dice: questa parola che è difficile la prendo dal testo latino perché mi dà più senso. Ma la Bibbia di Gerusalemme congettura come per tagliuzzare, cioè non hanno forato, ma come per tagliuzzare. Girolamo e Simmaco legano, non forato, legano. Il TM, cioè il testo masorettico, come un leone, ed è incomprensibile. I 70 traducono hanno scavato, Il testo siriaco invece hanno ferito. Pensate quante traduzioni e quante lezioni diverse ci sono. E chi deve tradurre deve decidere da dove la prendo. Un'altra cosa che fanno le traduzioni è questa: io prendo tutto dal testo ebraico, che sia giusto o che sia sbagliato. Io prendo tutto dal testo greco, che sia giusto o sbagliato. Io tutto dal testo siriaco, che sia giusto o sbagliato. Ma queste edizioni invece cercano di conflare, cioè cercano di mettere insieme le lezioni migliori per cercare un testo che si spera il più originale possibile. Quindi capite bene che anche nell'ultima traduzione i problemi non sono solo capire come rendere quella parola e la cambio con un sinonimo così mi pagano la traduzione. Magari perché quel sinonimo è frutto di uno studio archeologico sui testi che ha portato a dire: prima consideravamo per questa parola il testo greco, adesso consideriamo il testo ebraico. Capite? Tutto questo lo stiamo dicendo non allontanandoci dai salmi, ma per far vedere come il lavoro che c'è su quel salterio è un lavoro molto profondo, un lavoro spesso difficile e anche stancante per chi studia i salmi. Questo lo dico perché così quando guardate nella Bibbia di Gerusalemme quelle note, dite: non è che è avanzato spazio, hanno scritto qualcosa. Quanto lavoro, scherzo un po', lo rendo un po' più banale, ma quanto lavoro c'è sotto. E oltretutto c'è questo, bisogna dircelo, arrivo subito, questo bisogna dircelo: i salmi, essendo salmi che si recitavano, è normale che imparandoli a memoria si recitavano con la fedeltà possibile, però spesso e qualche parola viene capita male, qualche parola si sente male, la si impara male, oppure questa parola l'ho imparata, ma cosa vuol dire? Boh. Una volta che capisco che cosa vuol dire, a mio figlio, a mio nipote, gliela insegno perché la capisca e allora modifico la parola. Nel momento in cui si arriva dall'orale allo scritto, bisogna vedere qual è il passaggio che è stato fatto. E anche questo è ben presente negli studi biblici, cioè si fa. Non c'è niente che viene nascosto in queste cose, anzi forse quando si studia la Bibbia come al Pontificio Istituto Biblico forse si esagera anche un po' in questo, si esagera direi in senso buono, perché si ha proprio una delle prime cose, quella di ritrovare il testo originale prima di dare interpretazioni. Tottino, prego.
Voglio dire un'altra cosa che ho osservato, perché per esempio una parola greca, no? Può avere 10.000 sfumature di significato, quella italiana è quella, cioè ti faccio un esempio, vedere, tu dici vedere, se vai a vedere il verbo greco, no? C'è vedere con gli occhi, vedere con l'animo, vedere con... Per cui quando si traduce, chi non tiene conto di questo e scrive semplicemente vedere, uno pensa che sia la vista fisica, in realtà non è quello, tante volte è un modo di vedere diverso, quindi tante volte chi traduce non tenendo conto di questo crea nel lettore una versione diversa di quello che in realtà poi l'evangelista, no? Anche questo è importante, perché si traduce, se non tiene conto del greco, che è molto più complesso come lingua rispetto all'italiano, si rischia
questo. Guarda, in questo momento, per esempio, è stato fatto, questa è stata una degli obiettivi della nuova traduzione, cioè quella di essere un po' più attenti al testo originale e cercare di dare le sfumature. Non sempre capita, e questo lo capiamo. Per esempio, alcuni testi che sono ormai entrati quasi a memoria, pensate il testo dell'Annunciazione. Nel sesto mese l'angelo Gabriele si recò da Maria in una città chiamata della Galilea chiamata, la sappiamo quasi a memoria. E allora, a volte, quando cambi una parola, uno rimane sconvolto e dice: beh, questo perché me l'hanno cambiato? Altre volte invece, quando ti cambiano tutto, dici: ma questo io non l'avevo mai sentito, è un brano totalmente nuovo. E soprattutto il problema nasce per la liturgia, non per lo studio, perché per lo studio abbiamo talmente tante Bibbie e tanti sussidi, ripeto, questo che vi ho fatto vedere, che è questo della comunità. Questo è, per chi vuole leggere il Salterio guardando come sono i testi originali, questo è un buonissimo strumento, me l'ha regalato il vostro vescovo, quindi è valido, ma non solo perché me l'ha regalato lui, ma perché appunto è uno strumento eccezionale. Che cosa mette? Mette il testo latino, il testo greco e il testo ebraico e a fianco le tre traduzioni di ognuno di questi, e in sinossi, quindi voi trovate lo stesso versetto e potete correre. Questa è una cosa molto utile, ma è stato fatto, io adesso non l'ho portato, è stato fatto anche per i Vangeli, e per i Vangeli, come sapete, tutti i sussidi sui Vangeli hanno delle traduzioni diverse. Poi dice come? Questo esegeta dice così e quest'altro dice cos'ha, perché sta provando a rispondere a ciò che Totino ci suggeriva, cioè quel verbo greco. Che cosa vuol dire in verità? Vuol dire solo vedere, oppure vuol dire scorgere, vuol dire introiettarsi nell'altro? Però voi capite bene che in una traduzione liturgica una delle cose che si chiede, questo si è sempre chiesto, è che il linguaggio sia aulico, non un linguaggio parlato. È come quando il Presidente della Repubblica o un ministro fa un discorso in Parlamento, un discorso importante, non può usare il gergo che sto usando io, cioè la lingua parlata, per farmi capire. È necessario utilizzare alcune parole che si comprendano o che non si comprendano, devono avere quel significato, perché sono le parole della curia, sono le parole della corte. E questo anche per la liturgia è così. Non possiamo dire innalziamo i nostri cuori, innalziamo i nostri pensieri a Dio. È tutta un'altra cosa. Ci sono alcune cose, oppure liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, come continua? C'è turbamento, no? C'è la parola turbamento, no? E liberaci da un turbamento, non paura. È un'altra cosa. Sono cose, no, questo è normale e non critico nessuno, ma anzi, non sto criticando, sto cercando di capire chi vuole rendere più comprensibile quella parola. Lo sta facendo con intento pedagogico, non perché vuole fare il brillante, lo fa perché si capisca, ma si sta impoverendo la lingua cercando un solo sinonimo, mentre anche lì, per esempio, la parola turbamento è stata scelta perché ha un significato vasto, ampio, che indica tanti turbamenti. Paura, liberaci Signore dalla paura del buio. Paura ha un significato, vedete, molto più concreto, ma anche troppo comune, e non è questo. Costretto, esatto, costretto, costrittivo. Bene, dove nascono i salmi? Poi facciamo questo primo. Dove nascono? I cori dei Leviti nel Tempio cantavano i salmi. La Mishnah, che è un testo ebraico, testimonia l'uso festivo nel Tempio di pochi salmi, e spesso non venivano cantati dai Leviti. Cioè ci sono alcune liturgie dove i Leviti cantano, ma molti altri salmi sono cantati dal popolo. Pensate i testi e i salmi delle ascensioni, quei salmi finali che andiamo a vedere, cioè li cantava il popolo salendo i gradini del Tempio. Ogni pellegrino sapeva questi salmi a memoria e li recitava dalla parte più bassa di Gerusalemme fino alla porta del Tempio. E i Leviti non li cantavano, a meno che loro stessi non facessero il pellegrinaggio, non facessero questo cammino. Perciò questi salmi non sono, lo continuo a ripetere, non nascono principalmente o soprattutto come composizioni liturgiche. In sinagoga lo statuto era libero sui salmi. Infatti si leggevano Parashot e Haftarot nei passi dei Ketubim. I 150 salmi non erano la risposta alle 150 letture sinagogali. Questo lo spiego perché può essere utile per una cosa che vado a dirvi subito. Come? Sì, traduco subito. Allora, lo statuto dei salmi era libero, cioè i salmi venivano recitati non come li recitiamo noi oggi nella messa, no? Cioè un salmo attaccato a una prima lettura, in genere connesso alla prima lettura, o di significato, o di contenuto, o di qualcos'altro. Ma non appartenevano alla liturgia letta. Che cosa sono queste due cose? Parashot e Haftarot. Non sono le afte della bocca queste, eh? Altra cosa. Parashot sono i segmenti, le porzioni di Pentateuco che venivano lette durante la liturgia sinagogale. Ancora oggi nella sinagoga ci sono due cicli: o il ciclo annuale, cioè si legge tutta la Torah, tutto il Pentateuco, senza mai togliere neanche un versetto, lo leggono di continuo, iniziano dalla prima pagina di Genesi e terminano con l'ultimo capitolo di Deuteronomio, e tutto questo testo è diviso in parashot, cioè in sezioni. Ok? Quindi le parashot sono queste sezioni che vengono lette della Torah. Le haftarot invece sono sezioni di profeti, non si leggono tutti i profeti, non si leggono tutti, si leggono solo delle sezioni che sono state scelte nella tradizione sinagogale e che vengono collegate ad una prima lettura. Vi ho detto, questo non è per farvi accademia, che non è il nostro obiettivo, ma un esempio concreto che ci può aiutare a capire perché questa cosa è importante. Gesù entrò a Nazareth, entrò nella sinagoga, si alzò, gli venne dato il libro del profeta Isaia e lesse: lo spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato, eccetera eccetera. Cosa sta leggendo Gesù? Una parasha o un haftarah? Un haftarah. Sta leggendo un brano profetico. E allora la curiosità nel capire quel brano è che parasha si è letta.
Ma sono collegate,
certo, obbligatoriamente collegate, non si possono dividere. E questo dai tempi dell'esilio, pian piano qualche modifica è stata fatta, ma ai tempi di Gesù si aveva la stessa formulazione, cioè la stessa connessione tra i brani della Torah con i brani dell'Aftarah. E allora, non siete curiosi di sapere che cosa è stato letto prima di questo brano? E lui non l'ha letto, perché la Parashah l'ha letta un altro. Lui ha letto solamente l'applicazione profetica, e allora che veniva fatta l'applicazione, cioè l'Aftarah, il brano dei profeti, è l'applicazione della Torah. Cosa fa chi ha letto? Applica ancora di più, cioè dice oggi che cosa è successo.